State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di radio SBS Italian, io sono Francesca Rizzoli e questa mattina parliamo di sostenibilità. Lo facciamo con il dottor Martino Malerba, senior lecturer alla RMIT di Melbourne in scienze ambientali e a capo di un laboratorio di ricerca che si focalizza sulla gestione dei bacini acquiferi. Allora, innanzitutto Martino, benvenuto ai microfoni di radio SBS.
Ciao Francesca e saluti a tutti gli ascoltatori.
Allora, ti ritroviamo perché tanto tempo fa, e comunque è capitato in altre diverse occasioni, abbiamo parlato dei tuoi progetti. E questa volta lo facciamo anche perché a settembre, tra l'8 e il 12, la RMIT ha questo evento dedicato proprio alla sostenibilità, una intera settimana in cui ci saranno eventi sia aperti al pubblico, ma soprattutto è una settimana dedicata agli studenti in cui si parla di questo concetto molto importante, di cui sentiamo parlare oggi come oggi nelle news, in Australia, a livello globale. Insomma, la sostenibilità è un concetto ormai chiave sia per le policies ma anche all'interno chiaramente del contesto più accademico. Ecco Martino, innanzitutto magari partiamo da capire meglio di che cosa ti occupi tu, perché tu hai diversi progetti, soprattutto appunto dicevamo gestisci un laboratorio di ricerca che si focalizza su diversi argomenti legati alla sostenibilità. Spiegaci un po' meglio qual è il tuo lavoro oggi e di che cosa ti occupi in particolare.
Il mio gruppo di ricerca si specializza su come gestire le risorse acquifere in maniera miglior modo possibile, e questo vuol dire come lavorare con industrie, contadini, il governo, community, per cercare di mettere in piedi dei sistemi che massimizzano il valore dei bacini acquiferi. Quindi noi spesso lavoriamo con le dighe agricole, con i contadini, piuttosto che lavoriamo con le water utilities, con come fare a decontaminare acque che sono piuttosto ricche di nutrienti, come immaginati wastewater treatments, che dove ci sono le discariche, o anche lavoriamo invece con il governo per restaurare ambienti degradati, spesso le natural wetlands, che sono le oasi, le billabong che c'erano una volta, non ci sono più perché tramite land use agriculture noi abbiamo avuto in passato questa tendenza di togliere l'acqua per, non so, avere livestock, l'agricoltura o l'allevamento. Quindi noi andiamo lì e cerchiamo di mettere in piedi del management che sono innovativi per cercare di massimizzare non soltanto la produzione, quindi comunque essere sempre consci che questi sistemi sono molto preziosi per water security, quindi avere reliable water, avere acqua di alto livello come qualità, ma anche sotto il punto di vista ambientale, come fare affinché associate a questi bacini acquiferi ci sono anche, non so, habitat for biodiversity per gli uccelli, le rane, l'ecosistema nativo, e anche climate benefit, quindi massimizzare il sequestro di carbonio piuttosto che ridurre le emissioni di gas serra.
Ecco Martino, chiaramente insomma l'acqua, lo sappiamo, è un bene prezioso per tutta l'umanità, ce n'è in quantità diciamo abbondanti ma non infinite. Ecco perché oggi appunto ricerche come le tue sono fondamentali da un punto di vista della sostenibilità, in che modo concretamente possono avere un impatto?
Esattamente come dicevi adesso, per causa del climate change noi abbiamo delle rainfalls, quindi provvisioni di acqua che sono più irregolari e sono anche più distruttive, e quindi vuol dire che mentre 10, 20, 30 anni fa la tua diga agricola del contadino c'aveva una certa reliability perché c'aveva, non so, solitamente la wet season, la dry season, e quindi uno poteva avere dei programmi su come amministrare l'acqua a seconda del business, adesso queste previsioni sono molto più complicate perché anche negli anni in cui abbiamo buon livello di rainfall magari questo amount di rainfall viene tutto di un botto e allora c'hai flooding, mentre in passato magari era più graduale. Quindi avere in mente come massimizzare la tua water security è diventata una cosa fondamentale. E poi, come dicevi te, certo, c'è molto potenziale per usare dei sistemi di nature-based, si chiamano, dove tu usi dei processi naturali per creare quello che potrebbe essere una specie di biofilter, dove c'hai dei sistemi per cui la tua acqua non è soltanto di più, ma è anche di buona qualità. E quindi questo lo fai, per esempio, tenendo in considerazione come usare questi meccanismi naturali di biosequestration tramite le piante per rimuovere le contaminazioni e mantenere un'acqua che ti possa mantenere una produzione più alta per l'agricoltura o anche per wastewater treatment plants.
Diciamo che tra l'altro infatti la definizione ufficiale di sostenibilità è proprio soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura. Quindi chiaramente è, insomma, un po' giocare con le risorse che abbiamo in maniera più efficiente, efficace, rispettando anche l'ambiente. Ecco, diciamo prima che il concetto di sostenibilità diventa sempre più centrale, è legato chiaramente a tutto il discorso che si fa anche sul cambiamento climatico. Quindi, insomma, legata alla sostenibilità ci sono policies, ci sono decisioni a livello governativo, ma anche a livello educativo, no? Anche nel tuo campo sicuramente abbiamo visto negli ultimi anni nascere diversi corsi legati alla sostenibilità ambientale. Ecco, l'approccio al concetto di sostenibilità, come lo hai visto cambiare nel tuo campo negli ultimi 10 anni?
Sì, si sta evolvendo molto in fretta. Si partiva con l'idea di sostenibilità, appunto il concetto di do no harm, che vuol dire fai sì che le tue attività non comportano un declino delle risorse naturali. E questo ha dato vita a quello che potrebbe essere il più grande framework di sostenibilità, che si chiamano i Sustainable Development Goals, che è una cosa che a livello internazionale ci sono diverse, diciamo, categorie dove si parla di come la sostenibilità viene applicata in determinati settori, da water, food, health, e ce ne sono molti altri. Più recentemente si sta cercando di diventare un pochino più ambiziosi e quindi questa idea di do no harm, tipo specificamente mantieni le cose come sono, non è più abbastanza. E quindi questo ha dato vita al concetto di nature positivity, che invece in qualche modo rilancia e dice non soltanto vogliamo lasciare le cose come sono, ma vogliamo invece farle diventare migliori di come erano. E allora con Nature Positivity, che originariamente era applicata alla biodiversità, ma adesso viene applicata a molte, molte più cose, c'è questo target di entro il 2030 di avere un obiettivo di biodiversità. Quindi questo è il Nature Positivity, quindi adesso si sta diventando più ambiziosi. Poi ancora di più c'è il concetto di regenerative nature, che questo è un concetto che è molto più recente e che viene preso, inizialmente il concetto veniva applicato all'agricoltura, ma è di pensare a come si possa usare appunto la natura per anche lì migliorare la situazione. Quindi è un po' come il nature positive, ma questo qua è molto più focalizzato a usare le risorse naturali per rendere le cose migliori.
Quindi, insomma, chiaramente tutto un ripensamento ed un'espansione di questo concetto di sostenibilità a 360 gradi. Sembrerebbe proprio questo quello che descrivi. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che questa mattina stiamo parlando con il dottor Martino Malerba, Senior Lecturer di Scienze Ambientali all'RMIT di Melbourne, e ne stiamo parlando in occasione della Sustainability Week che appunto organizza l'RMIT ogni anno. Quest'anno sarà dall'8 al 12 settembre, una settimana dedicata appunto alla sostenibilità con eventi non solo per gli studenti ma anche aperti al pubblico. Ci saranno appunto occasioni per ascoltare ed informarsi di più su idee di sostenibilità anche qui a 360 gradi, immagino anche nei diversi contesti educativi. Quindi, insomma, davvero una bella occasione per capire di più di questo concetto che sembra diventare sempre più centrale per tutti noi. Ecco, dicevamo appunto che il concetto di sostenibilità, ci spiegavi, è cambiato, è diventato più, diciamo, multilivello, stratificato, più complesso negli ultimi anni. E da questo punto di vista, come ci si sta muovendo a livello australiano riguardo appunto alla sostenibilità, a livello di policies? Come sta andando l'Australia da questo punto di vista?
Dunque, in Australia la situazione è complessa, ci sono molte lobbies che, diciamo, che spingono le policies in diverse direzioni. Noi chiaramente siamo molto legati all'uso delle risorse primarie, le risorse minerarie, quindi le miniere, l'estrazione. Quindi, diciamo, siamo un pochino limitati nel tipo di policy che possiamo fare e possiamo mettere in piedi. Ne abbiamo evidenza tutti i giorni di, appunto, nuove miniere che vengono approvate. E quindi il concetto di sostenibilità è un po' un gioco di juggling exercise, per cui investi fondi da una parte per la sostenibilità, ma poi c'hai altre attività che invece fanno il contrario. È complicato. Diciamo che dal punto di vista australiano noi abbiamo delle icone molto importanti nel mondo della sostenibilità, diciamo, ma degli ambienti marini, dei national parks, dove investiamo molte risorse e sono molto all'avanguardia. Quindi abbiamo per esempio un sacco di fondi che vengono dedicati all'AIMS, l'Australian Institute of Marine Science, per la protezione degli ambienti naturali marini, la Great Barrier Reef. Abbiamo molti fondi dedicati ai parchi naturali, quindi su quelle parti lì noi in Australia ci difendiamo abbastanza bene. Sotto il punto di vista generale, overall, delle risorse dedicate alla protezione e alla sostenibilità, l'Australia non è proprio a livello di altri paesi, come a livello di GDP, per esempio, sono paesi più ambiziosi nei loro targets, per cui hanno GDP del 2-3% dedicati a tutti i progetti di ricerca e molti di quali alla sostenibilità. L'Australia è più dall'1-2%, quindi un pochino dietro. E poi c'è anche da dire che molti dei fondi di ricerca australiani sono di enti privati. Quindi se abbiamo per esempio un GDP, mi pare intorno all'1.7%, meno dell'1% è da parte del governo e molti altri fondi invece sono industry based, molti dei quali ovviamente sono molto importanti perché l'industria adesso sta avendo un ruolo sempre maggiore nello spingere la sostenibilità. E questo perché riconoscono che c'ha dei ritorni molto importanti per il loro business, da un punto di vista dell'appunto long term view, barosso come immagine, e quindi loro sono i primi che spingono, per esempio, sistemi tra cui, non so, investimenti per carbon credits, biodiversity credits o finanze alternative per far sì che vengano stimolati progetti di sostenibilità, di restaurazione ambientale.
Martino, diciamo appunto, tu sei senior lecturer di scienze ambientali alla RMIT di Melbourne e chiaramente anche a livello proprio di università, le università si trovano ad offrire negli ultimi anni sempre più corsi dedicati o legati in qualche modo al cambiamento climatico e quindi alla sostenibilità ambientale, eccetera. Ecco, come hai visto cambiare negli ultimi anni le scelte degli studenti?
Vedo molto entusiasmo da parte degli studenti. Chiaramente la sostenibilità è un concetto che è molto ben visto dalla comunità, da chiunque, questa idea per cui riusciamo a mantenere il nostro stile di vita senza danneggiare le risorse naturali. Quindi il livello di studenti che vengono a studiare diversi tipi di corsi relativi alla sostenibilità, che possono essere appunto nelle risorse naturali piuttosto che urban development, quindi come costruire città che siano meno ad impatto, IT, scienze artificiali, data science, outreach, social science, ce ne sono tantissimi. E gli studenti sono molto appassionati e io vedo il numero di studenti che continua a crescere e questo è molto positivo. C'è anche da dire che c'è anche un livello di ansia che io percepisco da parte degli studenti, perché a volte si parla sempre di cose molto teoretiche ma non si vede tanto l'impatto vero sul mondo in cui viviamo, quindi c'è anche da mantenere un livello di mental health. Bisogna essere consci che studiare sostenibilità non è Non è facile perché spesso ti rendi conto guardando i dati che le cose non stanno cambiando come uno spera.
Per concludere, poi ti lascio scappare. Mi piace sempre appunto fare una domanda agli scienziati che intervistiamo e chiedere appunto come nel tuo contesto e quindi nelle tue ricerche e più in generale nel campo della sostenibilità ambientale state incorporando l'intelligenza artificiale. È qualcosa che vi serve? Potrebbe essere davvero utile o ancora si stanno studiando i modi per appunto usarla?
L'intelligenza artificiale è fondamentale nel mio lavoro. Per esempio, una delle complicazioni più grandi che abbiamo avuto sotto il punto di vista di mantenere la sostenibilità, quantificare la sostenibilità, è la biodiversità, perché è molto difficile e costa molto quantificare la biodiversità in un posto, perché tradizionalmente dovevi mandare technician specializzati in un posto a misurare certi parametri e quello andava bene, però anche lì c'è molta biodiversità che non è lì tutto il giorno ad aspettare tu che la vai a monitorare, magari sono animali che sono seasonal, magari appunto arrivano solo di notte, o insomma è complicato. E quindi l'intelligenza artificiale sta avendo un ruolo nella mia ricerca molto importante per creare dei sistemi che ti creino un sistema di monitorare la biodiversità che è automatico e in real time. E quindi, per esempio, noi installiamo delle telecamere o dei microfoni. E poi abbiamo l'intelligenza artificiale che ci aiuta ad analizzare montagne di dati molto in fretta per capire, appunto, darci un'indicazione del tipo di biodiversità che abbiamo in un posto. Questi sistemi chiaramente non sono perfetti, ma sono decisamente un modo che è possibile per anche lì stimolare investimenti perché riesce a creare un sistema che è quantificabile e quindi avere un modo più trasparente per verificare che gli investimenti che sono stati fatti stanno effettivamente portando a dei benefici sulla biodiversità.
Chiaramente mi immagino che sia una questione chiave, no? Anche per avere appunto degli investimenti e dei fondi futuri per fare le vostre ricerche. Martino Malerba, Senior Lecturer all'RMIT di Melbourne di Scienze Ambientali. Io ti ringrazio per essere stato con noi questa mattina ai microfoni di Radio SBS, averci raccontato un pochino insomma di che cosa ti occupi e delle tue ricerche sulla sostenibilità. Magari ci ritroveremo tra poco, tra qualche mese, per parlare anche di risultati. Magari più in specifico riguardo appunto alle tue ricerche, grazie per essere stato con noi.
Grazie Francesca e grazie a tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.